Un recente saggio di Herbert Lin, ricercatore in sicurezza informatica e sicurezza internazionale alla Stanford University, fa il punto sulla relazione tra la sicurezza cibernetica e il rischio di una guerra nucleare. Il rischio, a quanto pare, è molto più alto oggi che in passato, anche se per motivi diversi rispetto a quelli a cui eravamo abituati negli anni della Guerra Fredda. Dal momento che proprio oggi si sarebbe dovuta aprire la conferenza internazionale sul trattato di non proliferazione nucleare, prevista per il 4 gennaio per oggi, ma rinviata ad agosto causa pandemia, insomma, ci sembrava importante tornare sul tema e lo facciamo con l'aiuto del nostro ospite Diego Latella, ricercatore informatico, membro del Consiglio Scientifico dell'USPID, Unione Scienziati per il Disarmo. Latella, buonasera, benvenuto.
Buonasera a tutti.
Allora, immagino questo un tema, noi peraltro ogni tanto ne parliamo, ma se ne parla davvero poco oggi, non è sicuramente nell'agenda di nessun media principale il pericolo di una guerra nucleare, eppure dicevamo c'è una relazione inquietante per certi aspetti tra minaccia alla sicurezza informatica e rischio di una guerra nucleare, ma questo in che senso? Come si relazionano questi due campi apparentemente così lontani?
Ok, allora diciamo che quando si parla in generale di sicurezza informatica, armi nucleari e quindi poi stabilità strategica, è necessario considerare diciamo almeno due fattori. Il primo è quello della credibilità della minaccia cyber e il secondo è quello dell'impatto delle armi cibernetiche sui sistemi nucleari. Ora, per quanto riguarda la minaccia cyber, uno deve andare a controllare essenzialmente se esistono delle vulnerabilità informatiche nei sistemi digitali. Allora, la risposta a questo primo punto è sì, ovviamente queste esistono sicuramente nei sistemi civili, ma, e qui forse bisognerebbe soffermarsi un po' di più, esistono anche vulnerabilità documentate, vulnerabilità informatiche sempre, nei sistemi militari. Per quello che riguarda almeno gli Stati Uniti è documentata la cosa, quindi esistono problemi di vulnerabilità informatica nei sistemi d'arma statunitensi, ma si può dire tranquillamente sistemi d'arma di tutto il mondo. Quando dico sistema d'arma intendo tutta l'infrastruttura che va dalle armi, dalle bombe vere e proprie alla struttura di comando e controllo e così via. Sempre in termini di credibilità della minaccia cyber bisogna poi chiedersi se esiste documentata l'intenzione o la volontà di uso di armi cibernetiche e purtroppo anche a questa seconda domanda la risposta è positiva. Non abbiamo il tempo per farlo adesso, ma comunque si può andare in letteratura e vedere che esistono tutta una serie di statement, di regole e di fatti poi anche, che testimoniano il fatto che questa volontà di usare le armi cibernetiche da parte anche di stati e di alleanze esiste. Detto questo, quindi esiste la possibilità di una minaccia cyber, uno poi deve andare a chiedersi quale sia l'impatto dell'uso di queste armi sui sistemi nucleari. Vabbè, e anche qui ci sono varie possibilità, per esempio una è la possibile risposta nucleare ad attacchi informatici. È interessante notare che nell'ultima Nuclear Posture Review, quella del 2018, quindi diciamo ai tempi di Trump ancora, si parla esplicitamente di possibile risposta nucleare nel caso in cui vengono attaccate infrastrutture civili. E quindi questa è una possibilità che è contemplata almeno in quella occasione. Anche a livello NATO esiste la minaccia informatica o a infrastrutture informatiche è anch'essa collegata, viene considerata diciamo ai sensi dell'articolo 5 del trattato del Patto Atlantico, viene considerato un attacco a tutti gli effetti da parte della NATO e quindi anche lì si può pensare a possibili risposte eventualmente nucleari che sono contemplate anche da paesi NATO.
Beh, c'è un elemento che volevo provare a comprendere meglio con lei, Diego Latella. Questo saggio da cui siamo partiti, il saggio di Herbert Lin, fa il punto sulla situazione statunitense, nello specifico, che è quella che lui conosce e che scandaglia meglio. E io credo di aver capito, leggendo l'estratto del saggio, che purtroppo non ho letto, ma so che lei lo ha fatto, che sostanzialmente uno dei motivi paradossali per cui il sistema è ancora ragionevolmente sicuro sta nel fatto che sia un sistema obsoleto. È corretto? questa la situazione attuale?
Allora, più o meno sì, fermo restando il fatto che io consiglio a tutti la lettura di questo libro perché...
Ecco, a proposito, do il titolo Cyber Threats and Nuclear Weapons di Herbert Lin, ecco, per correttezza.
Esatto, che è uno dei testi più chiari, semplici e lucidi che io abbia mai visto e letto, diciamo, su questo argomento. Allora, sì, la risposta è sì, nel senso che la cosa andrebbe un pochino articolata, comunque diciamo che in due parole il problema è questo. Il sistema nucleare militare attuale, o perlomeno quello diciamo fino a prima che partisse la cosiddetta modernizzazione del sistema nucleare americano, era basato su un concetto fondamentale che era la separazione dei sistemi di comando e controllo nucleare dai sistemi di comando e controllo diciamo per azioni non nucleari. Con la modernizzazione in corso, attivata da qualche anno, addirittura dai tempi di Obama, diciamo, è partita questa cosiddetta modernizzazione del sistema nucleare militare americano, quello che succede, fra le altre cose, è che i due sistemi vengono integrati, quindi la comunicazione, comando e controllo non nucleare e quella nucleare sono in qualche modo mescolati, integrati. In più è abbastanza probabile che nel rivedere, diciamo così, e sostituire i sistemi vecchi in qualche modo, vengano utilizzati dei cosiddetti COTS, componenti out of the shelf, che sono sostanzialmente componenti commerciali, i quali componenti commerciali, se da una parte sono in qualche modo un pochino più sicuri di quelli costruiti in casa, perché se non altro sono utilizzati da tante persone e quindi si riesce in qualche modo a conoscere la loro affidabilità, d'altra parte sappiamo tutti appunto che questi sistemi operativi, hardware eccetera, sono evidentemente portatori di vulnerabilità. Tutti noi che usiamo i computer sappiamo che con una certa facilità i nostri sistemi si piantano, hanno dei problemi, possono essere attaccati, eccetera. Esattamente queste stesse cose, se vengono prese, comprate e messe nei sistemi di comando e controllo, per non dire poi quelli delle vere e proprie armi, ma comunque sicuramente in quelli di comando e controllo, possono evidentemente introdurre vulnerabilità.
Beh, chiaro che...
Teniamo presente...
Sì, prego, prego.
No, dico, per concludere, fra l'altro, quando si comprano sistemi da altri, insomma, si pone il problema della sicurezza anche di tutta la catena di acquisizione del sistema stesso, cioè voglio dire il malware o comunque quella parte del sistema che provoca un malfunzionamento che poi si manifesta come vulnerabilità, che può essere sia casuale, accidentale, ma può essere anche evidentemente voluta.
Certo.
E in particolare se si comprano componenti da altri, da terzi, magari di altri stati, di altre nazioni, evidentemente si può avere il problema che qualcuno ci infila dentro, in sostanza il malware. Insomma,
se no? Si compra un microchip da Taiwan, un conto se mi si blocca il computer mentre scrivo un documento, un conto se si blocca il computer che gestisce i lanci missilistici. Latella, fin qui, siamo già in chiusura purtroppo, fin qui abbiamo parlato solo di Stati Uniti, che evidentemente non sono l'unica potenza nucleare mondiale. Cosa sappiamo? Sappiamo qualcosa dello stato delle altre potenze nucleari da questo punto di vista, delle vulnerabilità, del rischio che parta una guerra nucleare senza che nessuno se l'aspetti di fatto?
Allora, ci sono almeno due motivi per cui questo rischio è estremamente è alto, diciamo, e sta aumentando. Il primo motivo è che non c'è motivo di pensare che i sistemi di altri paesi siano meno o meno vulnerabili di quelli degli Stati Uniti, perché purtroppo la complessità dei sistemi software è estremamente alta dappertutto, maggiore la complessità, minore la sicurezza, perché ci sono più c'è più probabilità di vulnerabilità, e quindi si può, anche se non abbiamo dati certi, ma possiamo con una ragionevole sicurezza asserire che sì, questo problema esiste. L'altro problema è che tutte queste incertezze, sia nel senso di incapacità di funzionamento corretto al 100% di tutti i sistemi, ma anche la semplice percezione di questo rischio portano evidentemente a una maggiore, appunto, incertezza in generale, che significa incertezza nella gestione di un'eventuale crisi, di un eventuale conflitto, che a sua volta può significare con alta probabilità un'escalation del conflitto e quindi una guerra in qualche modo per errore, magari causata appunto da percezioni sbagliate, basate sul fatto che non ci si può più fidare al 100% neanche dei propri sistemi.
E sono cose quindi, che storicamente sono già accadute, ci ricordiamo tutti di quel, se non sbaglio, colonnello sovietico che di fatto fu la persona che sventò la guerra nucleare, infatti, perché aveva un falso segnale sui suoi sistemi e lui non fece partire i missili avrebbe dovuto in base agli ordini. Diego Latella, è una situazione, non è sicuramente una pagina ben augurale per il nuovo anno, però parlarne è utile, mantenere alta l'attenzione serve, anche perché obiettivamente non si può non farlo. Io intanto la ringrazio, noi torneremo naturalmente sull'argomento anche in altre occasioni, parlando anche di altri scenari nucleari, non solo quello bellico, c'è anche la questione dell'energia nucleare, del braccio di ferro tra Francia e Germania in questo momento in Europa. Insomma, c'è molto di cui parlare. Il 2022 speriamo sia un anno che ci porterà cambiamenti in positivo da questi punti di vista. Intanto grazie per aver fatto il punto con noi, è stato molto utile. Grazie mille.
Grazie a voi, arrivederci.